Allora, in questa domenica della memoria in cui siamo stati condotti, grazie all'alleanza evangelica, a ricordare un personaggio come Jan Hus, vissuto a cavallo del XIV-XV secolo, diciamo, della nostra era, e anche prendere coscienza di questa circolare del secolo scorso, la Buffarini Guida, appunto del 1935, vogliamo però continuare il nostro percorso attraverso le pastorali. E ricorderete che il tema di fondo era discepoli della parola, discepoli per la parola. E questo tema ci porta proprio a considerare la correlazione che vi è tra coloro che ci hanno preceduti e sono stati discepoli di Cristo e della parola in circostanze, in momenti non proprio facili per la testimonianza cristiana. All'inizio della riforma protestante, che coincide appunto con la pubblicazione o l'affissione delle 95 tesi di Martin Lutero sulla cattedrale di Wittenberg il 31 ottobre del 1517, mancavano ancora ben 102 anni dalla morte di Jan Hus, quindi un uomo vissuto molto tempo prima della riforma, e come ci ricorda l'articolo, fu martire di una istituzione intollerante proprio nella Boemia meridionale, cioè la Repubblica Ceca. Inoltre la circolare Buffarini Guidi, che è giunta ben 520 anni dopo la morte di Jan Hus nel 1935, dimostra proprio che l'intolleranza religiosa è stata perpetuata nei secoli e ancora oggi nella nostra Italia è una pagina aperta, proprio nella nostra Costituzione. Infatti la legge non ha ancora abolito la legge 1159 del 24 giugno 1929, che è quella legge dei culti ammessi e che abbiamo in parte ascoltato. Quindi l'istituzione intollerante, nonostante un linguaggio odierno, accomodante, e non sembrerebbe che ci sia questa intolleranza, e l'intolleranza religiosa in realtà è ancora viva, in particolare nei confronti dei cristiani, di coloro che sono fedeli a Cristo e alla sua parola. Allora c'è una domanda: se c'è una soluzione oggi al problema dell'intolleranza religiosa? C'è una risposta a questa domanda? La risposta è che per sottrarsi ad ogni tipo di intolleranza basta scegliere di non parlare della propria fede, basta tacere, soffocare la propria fede e lasciare, diciamo, di essere assimilati al comune pensare, anche quello religioso, che ti dice sostanzialmente la fede è una questione personale, è intimistica, è tua, ha a che fare con te e il tuo Dio, tienila pure per te, non hai bisogno di renderla pubblica. Purtroppo anche tra credenti evangelici, e voglio virgolettarle, diciamo, dove il liberalismo è diventata la teologia di fondo, si insegna che in una società pluralista come la nostra, multireligiosa, multiculturale, multietnica, se volete, sincretista e tollerante, è impensabile, è inaccettabile, è intollerabile che qualcuno possa dichiarare una verità in assoluto, o possa dire che il cristianesimo è la sola vera religione, che Cristo è il solo vero Signore e Salvatore, che la verità dell'Evangelo è l'unica verità. Ora, se i cosiddetti evangelici, diciamo, arrivano ad affermare questo, che cosa ci si può aspettare di chi non crede nel Signore? E allora la domanda è un'altra: che cosa ha a che fare, in particolare il ricordo di Jan Hus, con il nostro testo di oggi che andremo a leggere? Lo vedremo sostanzialmente alla fine della predicazione. Ora leggiamo la parola del Signore dal capitolo 6 di Prima Timoteo, i versetti da 3 a 11. Ho chiesto alla sorella Mattia, forse se si può avvicinare anche per la registrazione, di leggere il testo, capitolo 6, versetti da 3 a 11. Poi dal versetto 11 domenica prossima sarà ripreso dal fratello Edgar e che farà ulteriore riflessione in merito. Ascoltiamo la lettura.
Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine.
Ecco, questa è la parola del Signore, e il titolo che possiamo dare questa mattina a questa predicazione è appunto Discepoli di Cristo uguali discepoli della parola. E tu? Vedremo alla fine che cosa comporta anche per te oggi che ti dichiari cristiano. Il tema dei falsi dottori, dei falsi insegnamenti con il quale Paolo si introduce nuovamente in questo capitolo è qualcosa appunto di cui ha parlato già nei capitoli precedenti, ed è un tema sovente che si ritrova appunto nelle lettere di Paolo, e anche in questa prima epistola l'ha già affrontato, nel capitolo 1 versetti da 3 a 11 e capitolo 4 versetto 1 a 5, considerando appunto il tema del falso insegnamento un tema centrale di vigilanza per la fedeltà della Chiesa, per l'integrità della Chiesa. Ed è interessante notare che ogni volta Paolo ha parlato del falso insegnamento ha richiamato in prima persona la responsabilità di Timoteo, quale conduttore della Chiesa, ad esporsi per la sana dottrina, ad esporre la sana dottrina. Per esempio, esercitando la sua autorità pastorale, in primo luogo, capitolo 1, versetto 3, combattendo la sana battaglia attraverso la predicazione, capitolo 1, versetto 18-19, vigilando e proteggendo la casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità, capitolo 6, versetto 15, esponendo alla Chiesa la sana dottrina e dimostrandosi un servitore fedele, capitolo 4, versetto 6, ordinandole alla Chiesa e insegnandole con il suo comportamento, capitolo 4, versetti 11-16. Ecco, tratteremo il tema appunto discepoli di Cristo uguali discepoli della parola con questo interrogativo e tu, parlando sostanzialmente di due personaggi, i falsi insegnanti e i veri discepoli. La puntualizzazione o la distinzione tra i falsi e i veri si rende, come dire, necessario ed obbligo, in quanto per la scrittura non ci sono che due categorie di persone: coloro che credono e coloro che non credono, coloro che ritengono veritiera la parola di Dio e coloro che la negano, coloro che credono che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo e coloro che lo negano, che lo rifiutano. Non esistono per la scrittura persone che si collocano, diciamo, a metà strada tra il credere e il non credere, tra la falsità e la verità. Non credere pienamente nella parola di Dio E ritenerla parzialmente parola di Dio equivale allo schierarsi da parte dei falsi insegnanti. Non credere che Gesù Cristo, per esempio, vero Dio e vero uomo, cioè Dio uno con il Padre, fattosi carne, produrrà inevitabilmente una teologia, una dottrina, un insegnamento fuorviante e quindi un insegnamento falso. Possiamo pensare ai nostri amici testimoni di Geova. Paolo afferma con forza questa distinzione che vi deve essere tra il falso insegnante e il vero discepolo nel brano che abbiamo letto. E notiamo proprio il contrasto che vi è tra il primo versetto, versetto 3 che abbiamo letto, e il versetto 11. Se qualcuno insegna, ma tu, uomo di Dio. Allora, i falsi insegnanti. Il condizionale se contempla implicitamente tre insegnamenti che vorrei vedere con voi. In primo luogo, non è una remota possibilità che accada, che sorgano falsi insegnanti. Se noi andiamo nel libro degli Atti, al capitolo 20, quando Paolo chiama tutti gli anziani di Efeso, annuncia proprio il sorgere dei falsi insegnanti. Notate, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli, Atti 20, 29 a 30. E poi, scrivendo la lettera a Timoteo, ha sottolineato come questa, che lui aveva profetizzato, si sia già realizzata. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono e neanche quello che fanno, o che affermano con certezza, prima Timoteo 1, 6, 7. Quindi in primo luogo il sé non è una possibilità remota che nascano i falsi insegnanti, ci sono. In secondo luogo il sé però non sollecita Timoteo, come dire, ad essere alla ricerca sfrenata dei falsi dottori o insegnanti a tal punto da mettere in difficoltà, in imbarazzo chiunque si rapporti con lui o parli con lui. Infatti il condizionale, al condizionale se, Paolo aggiunge, come dire, un sostantivo indefinito, qualcuno, non sta dicendo Tizio, Caio e Sempronio. Ora, se da un lato Paolo ha già individuato, come nel caso del capitolo 1, versetto 6 e 7, alcuni che hanno deviato, dall'altro è un chiaro invito a Timoteo a non avere preconcetti nell'ascolto e a non sospettare di alcuno tranne che trattare con l'autorità dovuta coloro che sono chiaramente individuati e chiaramente falsi insegnanti. Ma il non sospettare significa, in terzo luogo, che Paolo, cioè Timoteo, deve saper vigilare. Questo è il terzo aspetto. Timoteo non deve essere ingenuo da prendere per oro tutto quello che luccica di teologia o di parola di Dio. C'è un salmo che dice che gli uomini della menzogna usano la parola di Dio per sostenere la menzogna. Quindi il fatto che ti citi Dio, che ti citi la parola di Dio, non necessariamente è autenticità di fedeltà. Quindi Timoteo deve essere all'altezza deve vigilare per saper discernere. E infatti dice Paolo che i falsi insegnanti sono persone corrotte di mente, prive della verità. Cioè predicano la verità, ma sono prive della verità perché predicano la loro verità. le quali considerano la pietà, notate, cioè la loro posizione religiosa, il loro apparente, diciamo, la loro apparente devozione e insegnamento, la considerano come una fonte di guadagno. Versetto 5. Nicodemus, nel suo ultimo libro che abbiamo, alcuni di noi abbiamo acquistato, ad un certo punto dice queste cose, che uno degli inganni di Satana è quello di suscitare uomini capaci di insegnare teologicamente e di farlo, con molta capacità, facendolo sono in grado di convincere le persone, perché hanno una buona dialettica, hanno una teologia che nella loro ottica è, come dire, elabora una logica che chi non è in grado di discernere la prende per vera. Ed è un inganno, dice Nicodemus, di Satana, quello di suscitare falsi teologi, falsi insegnanti. La vigilanza teologica, quindi, per un pastore è, come Timoteo, è determinante, ed è determinante per la sopravvivenza stessa della Chiesa. Ed in questa ottica Paolo ha già richiamato Timoteo alla vigilanza quando gli ha detto che nei tempi futuri, cioè abbastanza vicini, alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio della propria coscienza. Essi, per esempio, vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi dai cibi che Dio ha creati. Non entriamo in merito a questo tema, ma se vogliamo abbiamo tutti gli elementi per poter dire che nel nostro contesto sociale ci sono molti falsi dottori che vietano il matrimonio, che mettono in discussione la famiglia, che vietano una certa alimentazione che Dio invece ha benedetto. Ecco, questo terzo aspetto della vigilanza ovviamente deve appartenere a chiunque, non è una peculiarità, se volete, del pastore, dell'insegnante, ma è qualcosa che riguarda ogni discepolo della parola, che riguarda me, che riguarda noi tutti. La vigilanza teologica non è appunto una responsabilità, come dire, di coloro che sono addetti ai lavori, se vogliamo usare questa immagine più corrente. E l'esperienza dei credenti di Berea ci insegna come questa attenzione, questa vigilanza, valutazione appartenesse a tutta la Chiesa. In Atti 17:11, dove Paolo è l'insegnante, questi fratelli valutano attentamente se ciò che Paolo sta dicendo è conforme alla scrittura. Paolo però non si limita a insegnare solo verità implicite di cui abbiamo appena parlato. Egli esplicita anche quelle che sono le caratteristiche e la teologia dei falsi insegnanti, in modo che Timoteo vigilasse anche lui, avendo, come dire, una mente formata e fondata nella verità della parola di Dio. E dall'elenco che Paolo fa e che abbiamo letto in questo testo, possiamo definire quelli che sono i segni distintivi, caratteristici del falso insegnante. E io vorrei semplicemente elencarli, per stimolare la nostra vigilanza cristiana. Allora, in primo luogo, il falso insegnante insegna una dottrina diversa, dice Paolo, versetto 3, prima parte. Ma diversa da quale? Cito una delle dottrine che in realtà contiene ben tre dottrine, e che è quella riguardante Cristo, la salvezza e i peccatori, gli uomini peccatori. Paolo, capitolo 1, versetto 15, dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E Paolo aggiunge: dei quali io sono il primo. Vedete, ci sono tre verità fondamentali all'interno. Ci sono tre dottrine. La dottrina di Cristo, che è venuto, che è incarnato, la dottrina della salvezza e la dottrina del peccato. Potremmo aggiungere una quarta. È la dottrina dell'umanità, dell'uomo che si riconosce peccatore. Perché Dio dichiara che tutto il mondo giace nel peccato. Ma la dottrina dell'uomo è che l'uomo deve riconoscere il proprio peccato. Quindi insegna una dottrina diversa, questa è una delle dottrine. E chi rifiuta, diciamo, questa triplice dottrina si pone tra i falsi insegnanti, anche se ne rifiutasse una sola, si ripone da parte dei falsi insegnanti. In secondo luogo, il falso insegnante non si attiene alle parole sane del Signore Gesù. E anche qui, quali parole? Paolo non le cita. Questa accusa significa che colui che fa questo, cioè che non si attiene alle sane parole del Signore Gesù, non è un uomo guidato dallo Spirito Santo, non è ripieno dello Spirito Santo. Infatti Gesù lo predisse proprio al positivo, in modo che si potesse individuare chi fosse il falso insegnante da quello vero. Gesù, dovendo salutare i suoi, disse: quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio, cioè quello che io vi ho già detto, e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto prenderà del mio e ve lo annuncerà, Giovanni 13, 13 a 16. Inoltre aggiunge, egli, lo Spirito Santo, vi ricorderà tutto quello che io ho detto, Giovanni 14, 26 e poi 15, 26. Ora, un insegnante della parola che non si attiene, che non sia in linea con l'insegnamento del Signore Gesù, verso cui la Scrittura concentra tutta la propria riflessione, si proietta nella figura di Cristo, è un falso insegnante. Perché? Perché lo Spirito non contraddice quello che ha detto il Signore Gesù. E se un predicatore, un insegnante, non dice quello che la Scrittura dice, che lo Spirito dice, che Cristo ha detto, è semplicemente un falso insegnante. La Scrittura e lo Spirito non si contraddicono perché insegnano quello che Gesù Cristo ha detto, lo ratificano e lo esattano. Un commentatore come Donald Guthrie ritiene che il riferimento qui sia anche a tutte le parole del Signore Gesù, comprese quelle del Vecchio Testamento, cioè quello che ha a che fare con le profezie intorno al Signore Gesù. E in qualche misura anche tutto quello che c'è scritto nei Vangeli, anche se Paolo qui non può citare gli Vangeli perché non erano ancora stati redatti, ma in una forma, come dire, profetica del completamento del canone biblico, ecco il riferimento a tutta la scrittura, tutte le parole del Signore Gesù. In terzo luogo, il falso insegnante non si attiene alla dottrina che è conforme alla pietà, sempre versetto 3. Terza parte. E anche qui, quale dottrina? Probabilmente il riferimento più diretto è a Cristo stesso, alla sua umiltà ministeriale e di compassione che Gesù ebbe per i più deboli. Non escluso che il riferimento sia proprio quello di Paolo, ancora agli anziani di Efeso, quando disse loro queste cose: in ogni cosa vi ho dimostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Atti 20 e 35. E qui Paolo introduce questo tema. Nel parlare della dottrina e della pietà versetto 3, anticipa quello che poi dirà nella seconda parte del versetto 5, quando denuncia i falsi insegnanti, i quali considerano la pietà una fonte di guadagno. Cioè il loro modo di insegnare, il loro pietismo religioso, come una fonte per loro stessi, il loro guadagno. Fanno uso della verità, della dottrina e della falsa pietà, devozione, per arricchirsi. E purtroppo, guardando ai movimenti che sono sorti in questi ultimi decenni, movimenti evangelici, tra virgolette, che hanno fatto proprio la teologia del successo e del benessere, bene, dobbiamo dare atto a Paolo della sua lungimiranza per mezzo dello Spirito, che lo ha guidato a ispirare e lo ha ispirato nell'attestare queste cose, che ci saranno falsi insegnanti che useranno la pietà come fonte di guadagno, useranno la predicazione dell'Evangelo per arricchirsi. E questo è un falso insegnamento. In quarto luogo, il falso insegnante è orgoglioso, dice Paolo, mentre non sa nulla della sana dottrina. I veri discepoli hanno imparato ad essere umili e a riconoscere che nella loro vita hanno ancora molto, molto da imparare, molto, molto da stare ai piedi del Maestro che è il Signore Gesù e starci insieme agli altri. Mentre i falsi insegnanti sanno già tutto, e non vogliono sapere nulla, non vogliono che nessuno dica loro quello che devono fare, o che nessuno metta in discussione il loro insegnamento. Ricordiamo, per esempio, quello che è stata la reazione all'arroganza di quei farisei che di fronte al cieco nato, che Gesù aveva guarito, quando testimonia che se quest'uomo non fosse da Dio, cioè Gesù, non avrebbe potuto fare le cose che ha fatto. Ed essi che cosa gli risposero? Ma tu sei dato tutto quanto nel peccato e vuoi insegnare a noi? I falsi insegnanti sono così, sono maestri e non vogliono che nessuno riprenda. Giovanni 9, 33, 34. Inoltre, in quinto luogo, si fissano su questioni e dispute di parole, dice Paolo, versetto 4, seconda parte. Il falso insegnante non è interessato alla sana teologia, alla sana dottrina, mentre ama profondamente dissertare, diciamo, su questioni marginali, come le genealogie, facendo grandi discorsi farisaici nelle piazze della cultura, per arricchire di prodigio, diciamo, intellettuale. E il loro modo di fare, dice Paolo, crea reazioni di invidia, di contese, di maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, versetti 4 e 5. E allora queste persone, sostanzialmente, dice Paolo, sono identiche a quelle di cui ho già parlato, capitolo 1, versetto 4, oppure in Tito, che abbiamo già visto, versetto 10 del capitolo 1. Infatti vi sono molti ribelli, molti ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, i quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno, di un maestro, usando la pietà, la devozione, finta per arricchirsi. E a questo punto del versetto 5 Paolo fa una piccola pausa, si interrompe per introdurre il discorso sul vero discepolo di Gesù Cristo, per poi riprendere nuovamente a parlare al versetto 9 del falso discepolo. E io vorrei considerare quest'ultima parte prima di parlare poi del vero discepolo. Infatti Paolo al versetto 9 riprende il discorso interrotto per un attimo al versetto 5, proprio con un sostantivo atto ad evidenziare la differenza che vi è tra il falso e il vero insegnante. E lui dice invece, Ora, che cosa significa questo? Coloro che considerano la pietà come un fonte di guadagno, invece hanno di mira questo. Vogliono arricchirsi e nel farlo cadono vittime della tentazione della ricchezza, del Dio Mammona, del Dio Denaro, come dice la scrittura Matteo 6,24, Luca 16,13. E le vittime del denaro, della ricchezza sotto i vari aspetti, in secondo luogo, si autoingannano, dice Paolo, con desideri insensati, desideri funesti, cioè di morte spirituale, trascinando con sé anche altri uomini nella rovina e nella perdizione, versetto 9. Vedete, fratelli e sorelle, ciò che a volte noi leggiamo con molta superficialità nella scrittura, estremamente ricco, come in questo caso, nel nostro testo, sul piano della vigilanza dottrinale, sul piano della vigilanza teologica, che un buon cristiano dovrebbe avere. Infatti Paolo introduce, a conclusione del brano, il tema della perdizione dei falsi insegnanti e il pericolo per chiunque divenisse avido di guadagno e anche disonesto. E in terzo luogo aggiunge l'amore del denaro per radice di ogni specie di male, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori, versetto 10. Ora, se chi predica la parola è avido di guadagno, e qui noi abbiamo visto, studiando diciamo il ruolo dei pastori, che una delle caratteristiche era proprio quella, che non deve essere avido di guadagno. Se un predicatore è avido di guadagno e si comporta come descritto anche nei versetti 4 e 5 che abbiamo appena letto, altro non si deve fare che ritenerlo un falso insegnante, perché costui non si nutre della parola di Dio e della provvidenza di Dio, ma si nutre della sua speculazione dottrinale, della pietà devozionale, traendo in inganno, diciamo, coloro che per mancanza di discernimento gli danno credito e gli danno anche richieste, purtroppo. Ora, se è vero, come insegna la scrittura, che vi sono falsi insegnanti, è altresì vero che vi devono essere, ci sono veri insegnanti che si contrappongono e si distinguono nettamente dai falsi discepoli. E quindi parliamo dei veri discepoli. L'aver considerato il falso insegnante ci permette di affermare quindi che ci sono veri insegnanti, essendo veri discepoli di Cristo. Il loro discernimento delle verità bibliche, la loro vigilanza sulle dottrine della Bibbia, il loro fedele e profondo insegnamento ci danno proprio il senso della diversità che vi è tra i primi e i secondi, tra i veri o tra i falsi. Abbiamo infatti visto che Paolo enfatizza, diciamo, la diversità che deve caratterizzare i secondi dai primi, proprio in questa distinzione tra versetto 3 e versetto 11. Ma tu, uomo di Dio. Facciamo così alcune considerazioni. Ma tu, versetto 11, prima parte. Nel trattare i falsi dottori e i loro identikit, Paolo li ha ipotizzati. Non ha additato alcuno, non ha fatto dei nomi. Ma ora che deve parlare del vero discepolo, eccolo che chiama in modo diretto Timoteo. Ma tu, Timoteo, ma tu, Francesco, ma tu, Giuseppe, ma tu, Matteo, ma tu, discepolo, tu sei chiamato in causa, sei chiamato a distinguerti. Tu sei un uomo, sei una donna di Dio, perché ti è stata fatta la grazia di essere tale. E non perché sei migliore degli altri. Anzi, il richiamo "ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose" evidenzia proprio che se non fosse stata per la grazia di Dio, tu saresti uguale agli altri, preciso, identico agli altri. Non sei migliore degli altri. Anche tu, se non rimani ancorato alla parola di Dio, alla sequela di Cristo, cadrai nello stesso peccato del falso insegnamento applicato e manifestato alla tua vita. Sostanzialmente Paolo dice: tu hai ricevuto grazia, vivi all'insegna di chi ti grazia ti ha fatto. In secondo luogo, fuggi queste cose, versetto 11, cioè indica che la vigilanza dottrinale non riguarda solo gli altri. Non sono autorizzato a mettere in discussione la teologia degli altri se prima non vigilo sulla mia. Infatti fuggire è prendere le distanze dal falso insegnamento e vigilare restando ancorati alla vera dottrina, alla vera teologia. In terzo luogo significa dare vita ad espressioni di vita cristiana concreta, caratterizzata sul piano devozionale e della testimonianza. Notate, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. La sana dottrina del discepolo di Cristo non riguarda solo l'aspetto devozionale solitaria con Dio. Non è una questione mia e Dio. Essa si esprime nel concreto della vita, dice Paolo, e delle relazioni. E infatti al versetto 6, nel parlare del discepolo di Cristo e della parola, Paolo contrappone proprio l'avidità dei falsi insegnanti alla ricchezza dei discepoli di Cristo. Notate come si esprime: la pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Il discepolo di Cristo è riconoscente della ricchezza di Cristo stesso, essendo Lui il grande guadagno. Ad un certo punto della scrittura leggiamo Marco 8,36, che utilità, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Paolo, parlando poi di sé ai Filippesi, dice: ritengo che ogni cosa, cioè tutte le ricchezze che il mondo può offrirmi, siano un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. A che serve accumulare denaro? A che serve accumulare ricchezze sapendo, dice Paolo, che dovremmo poi lasciare tutto? E soprattutto se non abbiamo la ricchezza che è Cristo. Paolo è anche molto realista e aggiunge, in quarto luogo, non abbiamo portato nulla nel mondo. Un po' l'espressione di Giobbe: nudo sono venuto e nudo me ne ritorno alla terra, alla polvere. Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. La cultura egiziana, diciamo faraonica, era quella di mettere nelle piramidi, nelle tombe dei re, tutte le ricchezze possibili e immaginabili, che poi sono state depredate dai vari ricercatori d'oro, pensando che ecco ciò che era stato accumulato lo si potesse portare con sé. Addirittura c'era anche questa usanza di mettere il cibo, diciamo, a disposizione del morto, pensando che durante la notte questo potesse servire. Che ricchezza è questa? Nulla abbiamo portato e nulla porteremo. Confidare nella provvidenza di Dio, lavorando e affaticandoci come conviene e godere della sua ricchezza è sana teologia, è espressione di dipendenza da Cristo, è l'espressione del discepolo che attende dal suo Maestro. Questo è quello che Paolo intende anche nel versetto successivo, il versetto 8, quando, diciamo, in qualche maniera esprime la sua stessa esperienza di vita quale discepolo e apostolo. Ma avendo di che nutrirci e di coprirci saremo di questo contenti. Paolo ricorderà ancora ai lettori di Filippi questa realtà, pur continuando a essere un discepolo al servizio e nel lavoro manuale secolare, aggiungeva questo: so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto imparate a essere sazio e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza, ad essere sostanzialmente riconoscente. Filippesi 4, 10 a 12. Allora, in conclusione, quale relazione allora c'è tra noi, tra i discepoli di oggi, i discepoli di Cristo oggi, che con il martire Jan Hus? Hus scelse di opporsi alla bolla dell'antipapa Alessandro V, il quale proibì la predicazione in Boemia all'infuori dei luoghi consacrati, che potevano essere le chiese, i conventi, le parrocchie, e proibì la diffusione degli scritti di Wycliffe. Hus prese posizione molto polemica nei confronti di Giovanni XXIII, che non è il Giovanni degli anni 60, a noi passato prossimo, ma nel 1400, che era anche lui un antipapa, che faceva, come è già stato ricordato, vendere le indulgenze con lo scopo di finanziare una guerra contro un altro papa, che era Gregorio XII. E proprio in ragione di questa sua opposizione fu scomunicato dall'antipapa Giovanni XXIII. In seguito a questo Hus si rifugiò nelle campagne della Boemia meridionale, dove si mise, cioè non scappò. Domenica prossima Edgar vi parlerà della fuggire. Hus non scappò, ma si recò altrove per predicare la parola. Lo fece tra i contadini e lo fece anche per scrivere, diciamo, le opere importanti come l'interpretazione del credo e altro. E ciò lo rese ancora più osteggiato dai capi ecclesiastici, tanto è vero che nel 1415 fu invitato a chiarire la sua posizione al concilio di Costanza, ma nonostante fosse munito, diciamo, di questo salvacondotto dal sovrano e re di Germania Gisismondo di Lussemburgo, fu arrestato e minacciato di morte se non avesse ritratto le sue idee ritenute eretiche. E la storia narra che della sua coraggiosa fermezza, quale discepolo di Cristo e discepolo della parola, il quale dichiarò che avrebbe ritratto soltanto se si fosse dimostrato che egli era in contrasto con la scrittura. E nessuno l'ha potuto fare. E allora, che cosa è successo? Hus fu condannato per eresia, bruciato vivo sul rogo il 6 luglio del 1415, alla sola età di 46 anni. E le sue ceneri, come abbiamo ricordato, furono accettate nel fiume. Allora abbiamo detto, e concludo, che essere discepolo di Cristo è uguale a essere discepolo della parola. E per la parola. E sapendo che vi sono solo due categorie di uomini, abbiamo detto fedeli e infedeli, veri e falsi, credenti e non credenti, discepoli e falsi, insegnanti. Io da che parte sono oggi? Tu da che parte ti collochi o vorrai collocarti di fronte al messaggio dell'Evangelo, della parola di Dio? Sei tu un discepolo di Cristo, una discepola di Cristo? O pensi di vivere da indipendente? Vedete, fratelli, sorelle, amici, quando noi prendiamo le distanze della parola, ci poniamo nella fila dei falsi insegnanti. Quando noi prendiamo le distanze dalla Chiesa, ci poniamo nella sfera dei falsi insegnanti. Perché stiamo dicendo sostanzialmente al Signore: Signore, ciò che tu mi stai chiedendo mi impegna troppo. Io non sono disposto. E faccio che cosa? decido io il tipo di insegnamento che deve caratterizzare la mia vita, le mie scelte di vita, lontano dalla Chiesa, lontano dalla parola, lontano dal Signore, lontano da Cristo. Ma i discepoli stanno ai piedi di Cristo. Tu dove sei?